Benvenuti a questo nostro deep dive. Oggi, guarda, ci tuffiamo in un tema, affascinante, il valore della reputazione aziendale, che spesso, diciamocelo, viene un po' dato per scontato, no? Sembra quasi una cosa astratta.
Sì, vero, si pensa sia immateriale, ma poi vedremo che può essere un asset strategico, ma potentissimo.
Esatto. E la nostra fonte per oggi è un'analisi interessante sul economia della reputazione. Ci fa un po' da guida.
Molto utile, sì.
E per non restare troppo sull'astratto, ci focalizziamo su un caso studio che secondo me è perfetto. Patagonia. Come fanno loro a trasformare questa immagine quasi mitica, direi, in risultati, concreti?
Tangibili.
Domanda chiave.
Già.
Quindi, la nostra missione oggi.
Qual è?
È un po' quella di scomporre l'approccio di Patagonia, capire come costruiscono e come usano questa reputazione e magari trarne qualche lezione utile. Ok? Iniziamo a spacchettare.
Perfetto. Guarda, per capire Patagonia, la prima cosa fondamentale, proprio il punto di partenza, è che loro non vendono solo, che so, giacche o pile.
Certo.
Vendono uno scopo, una visione precisa, che è tutta dentro la loro missione. Siamo in affari per salvare il nostro pianeta. Questo è proprio il loro DNA, ecco.
Interessante come punto di partenza, decisamente forte. Però la domanda che mi viene è, come si traduce poi questa missione così ambiziosa nella pratica di tutti i giorni? Non c'è il rischio che resti un po' uno slogan, magari bello per il marketing, ma vuoto?
È una domanda più che legittima, sai? Però nel caso di Patagonia la risposta sembra essere un no abbastanza netto. Questa missione guida davvero le decisioni, a tutti i livelli.
Ah, davvero?
Sì, e il risultato più, come dire, evidente è una fedeltà dei clienti pazzesca. Quasi. Quasi tribale. Si crea una vera comunità di brand. Chi compra Patagonia non compra solo un capo tecnico. Sente di votare, ecco, col portafoglio, per una certa filosofia.
Ah, capisco.
Si crea un legame emotivo fortissimo. Quello che tecnicamente chiamiamo brand attachment.
E qui, guarda, la cosa si fa è super interessante, no? Penso a quella loro campagna famosa, Don't Buy This Jacket. Ti ricordi? Pagina intera sul New York Times.
Certo.
A vederla così sembra pura follia commerciale, controintuitivo al massimo.
Esatto. Sembra assurdo, no? Ma quello che è affascinante qui è che ha funzionato alla grande. E perché? Proprio grazie alla reputazione di autenticità che si erano già costruiti nel tempo.
Quindi non li ha danneggiati.
Ma che? Anzi, ha amplificato la loro credibilità, ha rafforzato quella connessione emotiva e, sembra un paradosso, ma è così, ha spinto le vendite. È la dimostrazione plastica, direi, dell'autenticità del loro modo di raccontarsi. Lo vedi anche in cose come Worn Wear, no? Quel programma che spinge proprio la riparazione, il riutilizzo dei capi. Non è solo facciata, ecco.
Questa idea del votare per una filosofia mi porta dritta al concetto di comunità. Ne parlavi prima. Ma come la costruiscono attivamente questa comunità? Non basta, immagino, vendere prodotti con uno scopo dietro.
Hai perfettamente ragione. Non basta. La coltivano. E come? Con azioni molto concrete. Pensa a 1% for the planet. Loro si impegnano, e hanno spinto altri a farlo, a donare l'1% del fatturato a cause ambientali.
Sì, lo conosco.
Oppure Patagonia Action Works. È una piattaforma che mette in contatto i clienti direttamente con gruppi ambientalisti locali, per agire davvero sul territorio.
Ah, interessante questo.
Così i clienti diventano parte attiva di un movimento, non sono solo consumatori. E se colleghiamo questo, diciamo, al quadro generale, questa comunità agisce quasi come un sistema immunitario per il brand, sai? La difende, la promuove, in modo organico.
E questo scudo reputazionale, chiamiamolo così, li aiuta anche quando le cose magari vanno meno bene. Immagino che anche un'azienda come Patagonia possa avere i suoi problemi, no?
Assolutamente sì. E qui entra in gioco un concetto interessante, il cosiddetto effetto alone, l'halo effect. Una reputazione forte, costruita prima di una crisi, funziona come, come un cuscinetto, una specie di assicurazione reputazionale, capisci?
Capisco.
Se l'azienda fa un passo falso, questo capitale di fiducia le concede il beneficio del dubbio. La comunità è più incline a perdonare. Ecco. E da un punto di vista strategico, se pensiamo alla resource-based theory,
sì.
Cioè l'idea che il vantaggio competitivo viene da risorse uniche e difficili da copiare, la reputazione è proprio una di queste. Una risorsa chiave, rara, preziosissima.
Quindi, se ho capito bene, tirando un po' le somme, la reputazione non è solo una conseguenza bella del successo, ma è proprio una causa, un motore.
È esattamente questo il punto cruciale. Non è un effetto collaterale carino. È un asset strategico vero e proprio, che se costruito con coerenza, con autenticità, genera ritorni economici misurabili, tangibili.
Cioè,
parliamo di maggiore fedeltà dei clienti, ovvio, ma anche della capacità di mantenere prezzi magari un po' più alti, maggiore resilienza se ci sono crisi. E persino, pensa, un marketing potentissimo e a basso costo, perché generato spontaneamente dalla community. È una leva fondamentale del loro successo, non un sottoprodotto.
Ok, chiarissimo. Quindi, ricapitolando proprio in due parole, il caso Patagonia ci fa vedere forte e chiaro come la reputazione, se è radicata nell'autenticità e in uno scopo, beh, non è fuffa. Non è una cosa vaga, è un asset strategico con un impatto concreto sul business.
Proprio così. E questo, sai, solleva una domanda importante, forse un pensiero finale per chi ci ascolta.
Sentiamo.
Visto il modello Patagonia, come potrebbero altre aziende, magari anche quelle che non hanno una missione sociale o ambientale così esplicita, diciamo, come potrebbero coltivare livelli simili di connessione autentica?
Di capitale reputazionale. Come farlo basandosi sui propri valori, sul proprio contributo unico, andando magari oltre le semplici caratteristiche del prodotto o del servizio?
Bella domanda, no?